Geronimo.
Colui che non cessa di fecondare la sua Chiesa con dei nuovi credenti ha voluto conformare meglio i nostri tempi moderni a quelli delle origini e diffondere la fede cattolica. Vi ha dunque ispirato il sentimento d'amore filiale, grazie al quale, abbracciando la povertà e facendo professione di vita regolare, voi consacrate tutte le vostre forze a diffondere la parola di Dio, in modo da evangelizzare il mondo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.
È la bolla che Papa Onorio III invia a Domenico de Caleruega e ai suoi frati. L'ordine dei predicatori è appena stato istituito. Viene riconosciuto alla fine del 1216 e poche settimane dopo, nel gennaio 1217, il pontefice affida all'ordine la predicazione fino ad allora competenza dei vescovi. Nascono così i Domenicani. Quella di Domenico fu una intuizione semplice. La società stava vivendo cambiamenti profondi, era necessaria dunque una nuova forma di evangelizzazione ispirata però alle origini della Chiesa e alla missione degli Apostoli. Ecco dunque i Domenicani e scopriremo con i nostri interlocutori il successo immediato di quest'ordine, l'importante ruolo che ebbe nello studio, nella politica ecclesiastica, nella diffusione delle scritture anche alle classi meno agiate della popolazione, il forte attaccamento al territorio e il ruolo che le donne e personaggi di spicco come Caterina da Siena o Tommaso d'Aquino ebbero nell'intera storia della Chiesa. L'ordine dei predicatori è subito diventato un modello di riferimento per altri ordini mendicanti ed è giunto fino a noi dopo aver attraversato tutti i momenti delicati e controversi della storia d'Europa, non solo religiosa, dallo scisma alla riforma fino al periodo napoleonico e al ruolo ancora importante che i Domenicani assumono oggi anche in Svizzera e in Ticino. Ne parliamo con Fra Marco Rainini dell'Ordine dei Predicatori, ricercatore, docente universitario e autore con Fra Gianni Festa del volume L'Ordine dei Predicatori, i Domenicani, storia, figure e istituzioni, e Danilo Zardin, professore ordinario di storia moderna all'Università Cattolica di Milano. Fra Marco Rainini, facciamo un salto nel tempo tornando indietro di 8 secoli. Ci racconti l'istituzione dell'Ordine dei Predicatori.
L'Ordine dei Predicatori nasce per quello che può essere definito un deficit nella predicazione, che viene avvertito dalle gerarchie ecclesiastiche in quegli anni, siamo attorno al 1215, diciamo. L'esperienza originaria di Domenico di Caleruega è quella di una predicazione nei territori dove vi era una presenza di quelli che erano considerati eretici di fatto, e per la dottrina cattolica le loro posizioni sono eretiche, erano dualisti. Si discute molto sull'effettiva consistenza del dualismo di questi eretici, insomma, cioè vi è una discussione storiografica molto ampia in atto, non posso soffermarmici più di tanto, però diciamo che appunto vi erano o sono testimoniate in qualche modo queste presenze di persone che professano un dualismo, cioè il mondo materiale è creato da un Dio cattivo, il Dio buono è un Dio dello spirito, sono quelli che classicamente vengono definiti catari. A fronte della loro predicazione, particolarmente convincente per quanto le fonti ci trasmettono, Domenico si sofferma e entra in contatto con le gerarchie del luogo nel sud della Francia. A partire da questa prima esperienza prende origine l'ordine dei predicatori.
È subito un successo, c'è una capillare diffusione sul territorio e una forte attenzione alla realtà nella quale i domenicani operano.
Io direi che questo ha a che fare con le strutture di governo stesse dell'ordine dei predicatori, che si precisano abbastanza in fretta all'inizio degli anni 20, per cui 5-6 anni dopo i primi documenti a favore di questi gruppi di predicatori da parte della sede apostolica. Vi è una strutturazione territoriale, le diverse zone si organizzano con un governo che è scelto dal basso, e questa è una novità, una caratteristica, per omogeneità con le strutture comunali del periodo, per cui l'Ordine dei Predicatori è un soggetto che riflette le evoluzioni anche nelle strutture di governo cittadine dell'epoca, comunali, e non quelle che sono più simili, insomma, alle strutture feudali, a cui invece in genere sono avvicinate le strutture di governo monastiche tradizionali. È un periodo di grandi cambiamenti. In ogni provincia ci sono dei conventi, il priore del convento è eletto dai frati del convento, il priore provinciale oggi è eletto dai priori conventuali della provincia. Comunque quello che conta è proprio questa democrazia, che rende una novità interessante, anche se una novità con, direi, piuttosto omogenea con quello che le sta accadendo attorno, l'ordine dei predicatori.
Come vive un domenicano? Come si confronta con il resto della comunità?
Il carisma rimane tale, anche se evidentemente non passa inalterato nei suoi punti secondari rispetto alle vicende storiche che ha attorno. Un frate domenicano è innanzitutto un frate mendicante. I domenicani e i francescani, che all'epoca non vengono ancora chiamati così, sono frati predicatori e frati minori, sono frati mendicanti, per cui vivono delle offerte che vengono fatte al convento, e poi tutto ciò che viene fatto come offerta a ciascun frate viene posto in comune nel convento. Una grande importanza è data allo studio, perché lo studio è preparazione fondamentalmente alla predicazione, alla liturgia, sebbene la liturgia dei frati rispetto di nuovo a quella dei monaci sia una liturgia diversa, più breve, più agile, perché i frati hanno una vita molto più proiettata verso l'esterno. Quando dico frati e dico monaci, per monaci intendo la grande tradizione benedettina e per frati intendo i mendicanti, per cui fondamentalmente predicatori e minori. La differenza fondamentale è che, mentre appunto il frate si muove moltissimo e non è sempre legato allo stesso convento, ma cambia anche di convento, i monaci hanno, almeno in linea di principio, l'obbligo della stabilità. Quindi direi studio, predicazione, liturgia, una vita di povertà.
Parlando di studio, è per questo che l'ordine comincia praticamente da Parigi, dove l'università è particolarmente sviluppata e dove lo studio è molto molto impegnativo.
L'esperienza del primo gruppo di predicatori di Domenico muta e viene ciò che poi è l'ordine dei predicatori, grazie all'incontro di Domenico in curia con un cardinale che poi diverrà papa, che è Ugo di Ostia, il cardinale che ha stretto contatto anche con lo stesso Francesco. A seguito di questo incontro, il piccolo gruppo di predicatori mendicanti attivo nel sud della Francia, dove era Domenico con i suoi primi compagni, si divide verso due mete: Parigi, dove si studia principalmente teologia, e Bologna, dove si studia principalmente diritto, ma sono i due più grandi centri di studio della cristianità all'epoca, sono le prime universitates, le prime corporazioni di maestri e di studenti che si organizzano insieme per difendere i loro diritti e organizzare il loro studio. Sono evidentemente ciò che poi divengono le nostre università, pur con tutti i loro cambiamenti. Questo primo invio di frati in questi due centri è fortemente significativo di ciò che l'ordine sta divenendo e della vocazione a cui l'ordine è chiamato secondo le gerarchie, secondo il papato che ha stretto contatto con Domenico, sta organizzando l'esperienza.
Professor Danilo Zardin, come viene percepito all'interno delle istituzioni ecclesiastiche il ruolo dell'ordine dei predicatori?
Credo che si possa dire che l'esperienza domenicana è nata come tentativo di aprire nuove vie di accesso ai fondamenti dell'esperienza cristiana e a tradurre questo in un'azione educativa, di insegnamento, di diffusione della fede all'interno della società del tempo. C'è un motto che i domenicani ripetono spesso: contemplata alis tradere, cioè trasmettere agli altri ciò che è diventato l'oggetto della propria attenzione, del proprio studio, della propria comprensione. Per questo che i domenicani fin dall'inizio hanno dedicato grandissima importanza all'approfondimento anche intellettuale, quindi razionale, dei contenuti della fede cristiana, attraverso la lettura, lo studio, ed è dall'essersi impadroniti dei contenuti del pensiero cristiano, della mentalità cristiana, che poi nasceva questo dinamismo che doveva essere sicuramente agli inizi molto vivace, molto vigoroso, molto espansivo, che li spingeva poi a diffondere i contenuti di ciò che avevano appreso attraverso la predicazione, attraverso la direzione spirituale dei laici, attraverso la fondazione di confraternite aperte anche ai fedeli comuni, che ai laici che vivevano nel mondo. Ed è nella scia di questo che è nato anche qualche anno più tardi l'inizio del coinvolgimento nelle strutture di controllo dell'ortodossia che il papato romano stava cominciando ad organizzare in forme sempre più unitarie e centralizzate, da cui poi è nata l'Inquisizione romana, che infatti a diversi anni di distanza dalla nascita dei primi gruppi dei seguaci di Domenico ci furono i primi incarichi di coinvolgimento in questa attività di controllo dell'ortodossia che il papato stava cercando di organizzare in forme più efficaci, in forme più centralizzate. I domenicani hanno saputo affiancare a questo coinvolgimento nei livelli più alti del ceto intellettuale con un'azione proprio di presenza che è capace di dotarsi di strumenti proprio di comunicazione, di diffusione delle idee, adattati anche alle possibilità molto più modeste dei ceti sociali inferiori, di coloro che avevano una scarsa alfabetizzazione, che non potevano accedere alla scrittura. Ricordo solo due aspetti di questa valenza popolare unita, intrecciata a quella colta intellettuale. Uno è il lancio della devozione del rosario, che è un po' un'invenzione domenicana, cioè una forma di preghiera rivolta a Maria, che viene diciamo sistematizzata, ordinata qualche tempo dopo la nascita dei domenicani, soprattutto dal 400 in poi, e che divenne proprio una delle forme di devozione in cui i domenicani si specializzarono, fondando in tutta Europa, cominciando dal centro Europa, nel mondo tedesco, francese, delle nuove confraternite, cioè associazioni di fedeli laici, che facevano della recita del rosario il loro tratto distintivo.
Perché ancora oggi abbiniamo l'ordine dei predicatori al concetto di inquisizione, è diventata un'etichetta?
Storicamente hanno dovuto fare i conti con le circostanze concrete della vita della Chiesa e della società europea del tempo. Nel secolo XIII, all'interno di un grande fermento religioso che spingeva a elaborare nuove strade, nuove forme di esperienza cristiana, dove entravano in azione predicatori, maestri di vita cristiana, leader dotati di carismi, capaci di entusiasmare il popolo dei fedeli, proponendo anche con nuovi linguaggi modi originali per vivere il cristianesimo. Dentro questo ribollire di istanze molteplici non era facile restare negli argini di una ortodossia controllata dalle istituzioni della Chiesa, approvata dalle autorità costituite. Proprio quel momento, il momento della nascita dei domenicani, ha trascinato con sé anche la fioritura di proposte che si ponevano ai margini della vita della Chiesa ufficiale del tempo e che la Chiesa rifiutava.
Nell'immaginario postmoderno, complice soprattutto direi il romanzo molto bello, chiaro, di Umberto Eco, i domenicani sono bianchi e neri, hanno un abito molto bello, molto evidente, sono inquisitori molto cattivi e torvi. Questo perché bisogna dire che ben presto i domenicani vengono arruolati negli apparati di repressione dell'eresia messi a punto dalla sede apostolica. Verso il 1232-1233 abbiamo i primi incarichi di inquisitori, perché proprio attorno a quegli anni sta cambiando la procedura di ricerca e poi di condanna degli eretici, che diviene una procedura di ricerca. Non è più necessario attendere che qualcuno accusi qualcun altro di essere un eretico, ma viene mandato l'inquisitor, colui che cerca per verificare che non ci siano eretici in un certo territorio. Si capisce come tutto ciò è potuto accadere in un panorama come quello medievale, in cui di fatto la società, il potere stesso laico, per così dire, non il potere religioso, ma il potere delle autorità laica, è un potere che si comprende in misura molto significativa in maniera sacrale. Tutto questo ci spiega perché l'eretico divenga un delinquente pubblico da punire. Poi evidentemente tutto ciò rinvia a scenari di difficile comprensione, che è chiaro che poi in una prospettiva comunque evangelica non sono difendibili, questo è fuori discussione.
Mentre era a pregare nella cappella della chiesa dei frati predicatori, nella quale usano riunirsi le sorelle della penitenza di San Domenico, rimase in orazione più a lungo delle altre. Infine si alzò, svegliandosi dal sonno della sua abituale astrazione, per tornare a casa. All'improvviso la circondò una luce dal cielo e nella luce le apparve il Signore che teneva nelle sue mani sacre un cuore umano rosso e lucido. Poiché Caterina cadde a terra tremante all'arrivo del Creatore della Luce, il Signore, avvicinandosi, le aprì il fianco sinistro di nuovo e vi mise il cuore che aveva in mano, dicendo: «Ecco, carissima figlia, siccome l'altro giorno ti portai via il cuore, adesso ti do il mio, perché tu viva per sempre».
Caterina da Siena è una delle figure più rappresentative dell'intera storia religiosa. Qual era il ruolo dei movimenti religiosi femminili e quale contributo ha dato l'Ordine dei Predicatori?
La società tradizionale dal Medioevo in poi era una società fondata su una rigida distinzione dei ruoli attribuibili ai due generi, quindi il gruppo maschile poteva accedere a funzioni direttive, di governo, lanciarsi in una responsabilità di tipo pubblico fino ai livelli più alti delle responsabilità politiche, sia nel mondo della società civile sia nel mondo della società religiosa. Però quello che è interessante è che questo, diciamo, dualismo di generi, questa netta distinzione, non impediva comunque la possibilità di riconoscere spazi in cui anche alle donne era offerta la possibilità di sviluppare un ruolo dinamico, un ruolo attivo, il mondo monastico femminile, il mondo delle associazioni religiose, all'interno delle quali poi prese piede l'esperienza di Caterina da Siena. Era un mondo molto vivace, dotato di energie proprie, in cui anche le donne spesso potevano accedere a livelli elevati di istruzione, imparare a leggere e scrivere, accedere alle fonti religiose più importanti e sviluppare una ricerca religiosa che poi poteva sfociare anche nell'esperienza mistica, nella possibilità di diventare anche guide, esempi imitabili che poi contagiavano anche la società esterna, anche il mondo maschile, la realtà delle istituzioni del tempo. Quindi dentro una distinzione netta, però non credo che si possa parlare di una emarginazione che costringeva le donne a scivolare in una posizione di pura passività, ridursi a un ruolo di puro oggetto delle iniziative, dell'insegnamento, della capacità di guida del mondo maschile.
Una novità esattamente no, diciamo che è dal XII secolo, ma anche prima evidentemente, ma dal XII secolo in maniera anche molto più diffusa, il desiderio e poi l'organizzarsi delle donne per una vita più vicina a quella, diciamo così, apostolica, possiamo usare questo termine, per cui un impegno più totalizzante per il Vangelo. Certo è che Domenico stesso ha una grande attenzione per le donne, la prima casa che fonda è una casa in cui vengono raccolte queste donne che appartenevano alle comunità dei dualisti, che non possono più rimanere con loro evidentemente perché si convertono alla predicazione di Domenico, ma che a questo punto avrebbero dei problemi di sussistenza. E Domenico organizza una sussistenza per queste donne, che diventano poi monache, insomma. Uno dei tratti della sua personalità che possiamo raggiungere, uno dei pochi, perché non è un personaggio un po' misterioso, nascosto dietro i veli dei racconti agiografici spesso, però ecco, questa attenzione per le donne e la spiritualità femminile è chiarissima in lui. Ed è qualcosa che permane. Appunto, Caterina da Siena è in questa traccia, certamente. Caterina da Siena è un personaggio di primo piano, di grandissima forza. Lungo tutta la storia dell'ordine c'è questa presenza femminile continua, femminile molto spesso carismatica, profetesse, mistiche, che sono assistite dai frati, che dirigono addirittura l'azione dei frati o che vengono dirette anche spiritualmente dai frati. L'ordine ha tre rami. Un ramo maschile che è quello dei frati, un ramo femminile che è quello delle monache e un ulteriore ramo che è quello dei laici domenicani, che sono evidentemente uomini e donne. Caterina era una laica domenicana, non era una monaca, era una laica mantellata. Non è un caso che vi siano tantissime congregazioni di suore che giuridicamente, in uno stretto senso, non fanno parte dell'ordine, ma che vivono la spiritualità domenicana e si definiscono esse stesse domenicane, perché, ripeto, questa presenza femminile è costante.
L'Ordine dei Predicatori, curato da Gianni Festa e Marco Rainini, edito dalla Terza, percorre 800 anni di storia dei Domenicani e della Chiesa, dedicando ampio spazio alle figure che hanno segnato, e in modo profondo, sia l'Ordine sia il mondo religioso. Il Mulino ha pubblicato I Domenicani, a cura di Massimo Carlo Giannini. Domenico a Brescia concentra l'attenzione sui laici domenicani per le edizioni Nicolini. Tutti questi volumi sono disponibili nelle biblioteche del Cantone Ticino. Numerosi testi sull'Ordine dei Predicatori sono consultabili presso la Biblioteca Salita dei Frati a Lugano. Vi segnalo Guy Bedwell, a immagine di San Domenico, ma la collezione è vastissima. Anche la Biblioteca dell'Accademia di Mendrisio merita una citazione, con l'architettura degli ordini mendicanti, lo stile architettonico dei Domenicani e dei Francescani, di Wolfgang Schenklund.
Si può anche aggiungere che questi riferimenti che facevamo alla capacità di tradurre i contenuti delle esperienze religiose in forme semplificate, adattate anche alle modeste capacità dei ceti non alfabetizzati, ha caratterizzato in modo profondo tutto il mondo dell'area alpina, il mondo dell'Europa centrale, anche il mondo svizzero. L'area ticinese ha conosciuto dalla fine del Medioevo in poi un forte sviluppo di queste forme associative agganciate alle parrocchie, ma non semplicemente riducibili alle strutture della chiesa territoriale, strutture più libere, più fluide, un po' trasversali, che attiravano i fedeli. Anche nel mondo ticinese le confraternite del Rosario, all'inizio patrocinate e promosse dall'Ordine Domenicano, conobbero un'enorme fortuna e nel corso dell'età moderna divennero praticamente il secondo tipo di confraternite più diffuso a livello popolare dopo le confraternite eucaristiche. Questo cristianesimo semplice, popolare, ruralizzato, che si poteva radicare e sviluppare anche all'interno di contesti sociali molto semplici.
Il punto qualificante della presenza domenicana in Svizzera è certamente la facoltà di Friburgo, che fu affidata ai domenicani nel 1889. Da lì in poi è stato un centro di elaborazione teologico di primissimo piano per tutta la Chiesa, certamente, per l'Ordine in particolare. Lo è ad oggi, e i domenicani che vi lavorano sono di profilo di assoluto livello all'interno dell'Ordine, ma all'interno del panorama teologico di tutta la Chiesa. Io credo che decisamente questo sia ancora oggi, a tutti gli effetti, anche in prospettiva, un punto qualificante che dalla Svizzera si irradia su tutto l'Ordine e poi su tutta la Chiesa.
E con la presenza dei domenicani in Svizzera e in Ticino si conclude questa puntata di Geronimo Storia. Appuntamento a lunedì prossimo. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.